preghiera nel nome del tuo figlio e dona la tua salvezza a coloro che lo invocano. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio. Bene, a questo punto del nostro cammino che si sta un po' concludendo, no? C'è stata questa riflessione sull'alleanza, sulla relazione, come si manifesta, come si realizza, e stamattina, così anche se brevemente, no? Questo incontro, questa contemplazione con Dio creatore, Dio provvidenza, Dio che con noi fa il poeta per farci mettere un po' insieme le tante cose della vita che spesso sono un po' non comprensibili in se stessi. Quindi parlavamo di questa pace che ci dà nel cuore, una pace operosa, non da comunità hippie, dicevamo, non un nirvana, ma so che Dio si prende cura di me, so che è provvidenza, so che si prende cura di tutti, non solo di me, e quindi si prende cura pure delle persone che mi sono attorno, pure delle persone che io immagino qualche volta o penso perse. E quella frase che ricordavo nell'omelia, quella è del Dies Irae, quella frase, immaginate, è un profeta che scrive il Dies Irae, mi sembra che sia Abacuc, chi è? Giorno d'ira, giorno funesto, in un certo punto dice, e Dio mi insegue, sta lì sulla strada e si stanca. Quante volte si è stancato Dio a starmi dietro? Quindi Dio che si stanca, adesso noi abbiamo tutta la proprietà di linguaggio per capire quello che si sta dicendo, no? Allora ci fermiamo stasera a contemplare un aspetto di Gesù, Gesù che prega, e penso che il luogo dove noi facciamo esperienza di questa pace, di questa presenza di Dio che rimette ordine nel nostro cuore, che ci fa passare dal caos all'ordine, sia la preghiera. Ognuno di noi lo può dire che quando entra in questa condizione sembra veramente che le cose si acquietino, si rasserenino, facciamo esperienza di essere come quei discepoli nel mare in tempesta, che quando lui sale sulla barca fanno esperienza che il mare si calma. Gesù intanto prega. Gesù che prega è l'icona più straordinaria della vita di un cristiano, perché toglie dalla preghiera ogni elemento di tipo funzionale. Gesù che prega rende impossibile la domanda a che serve pregare, ma mostra proprio che la preghiera è un'attività dell'anima, è il respiro della vita. Prega, e vediamo che quando lui prega trova consapevolezza della sua missione, perché Gesù era veramente un uomo, e quindi guardandolo pregare per capirci qualcosa ci illumina, no? la nostra esperienza, la nostra vita. Prega e parla dei suoi amici al Padre, dice, ecco Signore, io ti prego per loro, ti prego per il mondo, guardali qua, mantienili nell'unità. Prega per lodare, prega per ringraziare. E la preghiera di lode sappiamo che è la preghiera più straordinaria nella Bibbia, perché è la preghiera nella quale uno si rende conto di quante cose straordinarie o belle o importanti Dio ha fatto e fa nella vita. Prega per chiedere, prega per essere esaudito, prega per essere consolato. Noi non potremmo immaginarci Gesù in certi momenti della sua vita, per esempio nelle ore della passione, sulla croce, se cancellassimo completamente l'aspetto della preghiera, dalla sua vita, dalla sua bocca. E non ci viene mai in mente di dire: ma perché prega? Che bisogno c'aveva di pregare? Perché ci rendiamo conto che per lui appunto pregare è vivere. Allora vi consiglierei così di leggere stasera tre piccoli brani sulla preghiera. Uno è Matteo 6, 5, 8, un altro è Matteo 14, 23 e ancora Matteo 26, 39, 41. Il primo brano 6, 5, 8 è quello che leggiamo, mi sembra, il mercoledì delle ceneri, no? E quando pregate non siate come gli ipocriti che amano stare nelle piazze, nei croci, negli angoli delle piazze, fanno vedere che pregano. Ce l'ho scritto in greco e mi metto a tradurre, però sapete il brano qual è, no? Ce lo posso tradurre, però se tu dici questo scrive cose e non le sa tradurre. Ma appunto Gesù dice: fanno tutto per farsi vedere dagli uomini, in verità io vi dico hanno già ricevuto autonne la loro parte di salario, il loro salario. Tu quando preghi entra nella tua stanza, chiudi la porta e prega il tuo padre entocripto, poi lo vedremo questo entocripto, da cui viene il nascondimento, la cripta, e vedremo il termine ebraico ancora più forte. E il padre tuo oblepon entocripto, che vede dentro, che vede dove nessuno vede, ti esaudirà. Quando pregate non fate come i pagani, e così via. Poi in 14:23 c'è questa scena, no? E Gesù, lasciando le folle, abbandonate le folle, salì sul monte da solo a pregare. Stava facendosi sera e lui era lì, solo. Ancora il 26:39 è il brano del Getsemani, no? E andando un pochino avanti cadde sulla faccia pregando, si prostrò pregando dicendo: Padre mio, se è possibile, si allontani da me questo calice, plen uc os egotero, non come voglio io però, allossu, ma come vuoi tu. Sotto le parolette se le dicessimo allossu non è molto lungo da dire, ma è molto lungo da vivere. E poi va, torna dai discepoli e li trova che stanno lì seduti, un po' addormentati, e dice a Pietro: ma non siete stati upischiusate, non ci avete avuto la forza di stare un pochino di tempo, e gregoresa i metemu, e vegliare con me. Questo vegliare del verbo gregoreo è un vegliare che significa, insomma, non solamente mettersi così, ma vegliare e dare forza, vegliare e dare vita e incoraggiare. Poi ancora continua: gregoreite kai proseuqueste, svegliatevi e pregate per non entrare in tentazione. Allora, sono tre brani che ci stanno proprio tutti e tre a cuore, fanno parte della nostra vita, della nostra esperienza, e ci dicono alcune cose. Intanto questa preghiera, che è un luogo intimo, prezioso della vita, no? Ritirati in un luogo tuo per cercare lo sguardo di Dio. Qui, più che la riservatezza della preghiera, non è che Gesù ci dice quando preghi nasconditi, ma ci vuole dire: guarda che quello è uno spazio proprio tuo. E ognuno di noi ha una sua preghiera, perché ognuno di noi ha una vita sua e ognuno di noi respira a modo suo. Qual è la mia preghiera? Questa è una domanda che noi possiamo farci durante questa meditazione: qual è la mia preghiera? E per rispondere basterà chiederci quali sono le esperienze che più mi hanno aiutato a pregare, nelle quali mi sono trovato meglio, per rendermi conto che non c'è una maniera sola di pregare, che la preghiera è semplice, ma è anche molteplice, è inclassificabile. Preghi a modo tuo. Il problema non è come. L'importante è come il respiro, l'importante è respirare. Poi quello respira un po' più affannato, quell'altro respira. L'importante è respirare. Prega a modo tuo. Vedete, oggi spesso nel linguaggio si afferma questo qui di pregare a modo proprio è importante, perché tante volte noi veramente siamo stati anche educati a dei modelli di preghiera, no? Ma quelli sono modelli perché pregano, non perché bisogna pregare in quella maniera lì. Oggi c'è tanto questo linguaggio della preghiera, c'è addirittura una preghiera civile, e nel senso che quando qualcuno in occasione di qualche evento particolare, il presidente, questo succede soprattutto in America, no, la prima cosa che dicono: noi preghiamo per queste persone, preghiamo per queste vittime. A me fa impressione anche positiva quando fanno queste commemorazioni in America, nelle torri, per esempio le torri gemelle, no? Che il presidente legge: il Signore è il mio pastore. Non so se vi è mai capitato, ma pure quando mi capita, perché noi abbiamo la NATO lì, no? Okay, allora ogni tanto fanno una cerimonia sulla nave, e veramente la prima cosa è il cappellano, che non è mai quasi cattolico, però loro sono dispiaciuti, perché loro, pur essendo tutti protestanti, dicono: vorremmo che i cappellani fossero preti cattolici. Dico: perché? Perché i preti cattolici hanno il senso del sacrificio. Quindi, se volete fare i cappellani americani, sono il 5% dei cappellani dell'esercito americano è cattolico, ma loro hanno un grande rispetto. Tu vedi questi qua, che proprio all'inizio, no, questo cappellano, l'ultimo che ho conosciuto, mi sembra che sia di Scientology addirittura, lui si alza, e tutti quanti questi qua con grande partecipazione, proprio tu vedi con quanta serietà prendono la preghiera. Allora uno si chiede: ma chi pregano questi? Ma che dicono? Ma ci credono in Dio? E la risposta però ce l'ha dal Vangelo, e non lo sappiamo. Tuo padre che vede nel segreto, tuo padre che vede nel segreto. Ecco, la preghiera è un luogo dove imparo che la mia preghiera non esaurisce tutte le preghiere, non le esaurisce tutte. E ce ne sono anche che non sono preghiere cristiane, che non sono preghiere che ci appartengono in qualche maniera, ma che sono preghiere. Quel bambino siriano che ha fatto il giro del web, questo bambino disperato di fronte alla casa che era stata bombardata, no? E a un certo punto, con le lacrime, non c'era nessuno, chissà, forse pure i genitori erano stati uccisi, si è messo a piangere e ha detto: adesso basta, adesso lo dico a Dio. Ti chiedi tu se quello era musulmano, se quello era cristiano, però prega, ha pregato, e quella preghiera, penso, almeno a me è sembrata una delle preghiere più straordinarie che ho sentito in vita mia. Mo basta, mo visto che nessuno mi dà retta, mo lo dica Dio. Allora imparo nella preghiera questo rispetto di tutti, perché la mia preghiera non li esaurisce tutti, perché quando vediamo pregare questi di altre religioni, di altre fedi, veramente a volte rimaniamo conquistati, no? Dall'intensità della loro preghiera. Allora anche la mia fede non li esaurisce tutti, come il mio respiro non esaurisce tutto il respiro del mondo. Noi nella preghiera diventiamo, quando preghiamo, diventiamo veramente il mondo, diventiamo capaci di dialogo, di accoglienza, diventiamo capaci di tutto, perché tu veramente puoi pregare con tutti e sentire che quello è un linguaggio comune. È un luogo fra me è Dio. Nelle frasi del Vangelo si vede bene che Gesù ci insegna che questo non significa un luogo di intimismo, di isolamento. Vedete Gesù come cerca la compagnia dei suoi. Pregate con me. Vuole che i suoi preghino con lui, che veghino con lui, che siano svegli con lui. I discepoli non sanno quello che lui sta chiedendo al Padre, non hanno idea di quello che accadrà, ma sono chiamati a pregare insieme a lui, cioè a unire la loro preghiera alla sua, ancora di più, a far morire la loro preghiera nella sua, nel fare della loro preghiera e della sua un'unica preghiera. Questo significa essere svegli, vegliare, cioè io prego la tua preghiera, io non so quello che tu preghi, però io prego la tua preghiera, e ognuno di noi prega la preghiera degli altri, e tutto questo fa della preghiera, delle tante preghiere, un'unica preghiera. Ci dobbiamo stare attenti, scusate se chioso, se dice così chioso, ci dobbiamo stare attenti a questo, perché noi crediamo tante volte che sia un'attività che sì, ci crediamo noi, però con difficoltà no, magari la proponiamo, ma questa è una cosa straordinaria, perché è il luogo dove trovi il dialogo con gli altri, con le religioni, con le culture, lì, nella preghiera. Io prego con te, tu preghi un altro, tu preghi Allah, tu preghi, ma io prego con te, perché se tu hai una casa, se tu hai tua mamma che è morta, se tu sei un bambino, io prego con te, faccio della mia preghiera un'unica preghiera con te. Quando preghi, dice Gesù, non essere ipocrita. Che significa? Cioè parla sinceramente di te a Dio, lodalo per il bene che ti ha fatto, benedici per quello che ti è accaduto di buono nella vita, benedicilo anche per quello che di buono tu vedi che accade nella vita dei tuoi fratelli. Chiedi quello di cui hai bisogno. La preghiera è la mia fede che si racconta, anche la mia fede confusa, anche la mia fede che non sempre capisce tutto, anche quella ti metti lì tra me e Dio, fra me e Lui, e mi racconto. Io credo che tutti noi, no? Abbiamo dentro di noi tante esperienze di preghiere, per cui ognuno di noi, se venisse interrogato, fammi un elenco di tutte le possibili preghiere, diremmo non lo sappiamo fare, ma nemmeno delle preghiere nostre. Noi non preghiamo sempre nella stessa maniera, siamo pieni di gioia, la nostra è una preghiera di ringraziamento, siamo tristi, la nostra è un lamento, siamo tutto. Pensiamo che i salmi sono 150 e ci sta dalla benedizione alla bestemmia pure lì, quando dice Signore piglia questo, sbattilo al muro, ma sbattilo fino a che non respira più, sta scritto nei salmi, queste cose le abbiamo cancellate, però è la tua rabbia che diventa preghiera, no? È la mia vita che diventa preghiera. Però una cosa è certa, che per tutti è necessario che ci sia un tempo nel quale siamo veramente noi stessi. I maestri spirituali, fra loro Sant'Ignazio, dicono: guarda, tu sto tempo te lo devi proprio cercare, curare. Questa è una cosa che io non dico a voi, io dico a me stesso, ce lo dobbiamo dire sempre. Dice Sant'Ignazio: creati un luogo, mettiti in una condizione, parla a Dio di te e lasciati conoscere da Dio. Allora, entrare nella stanza nascosta vuol dire tante cose, ma può voler dire anche questo: la stanza nascosta è il luogo dove io sono veramente me stesso. E veramente io spero che ci sia un luogo dentro di noi in cui noi siamo veramente noi stessi, un luogo dove non dobbiamo piacere a nessuno, Non dobbiamo parlare in maniera da non scandalizzare o in maniera da edificare. Sono io, me stesso. C'è un salmo, il salmo 51 al versetto 8, che dice: ecco, tu ami la verità della coscienza e nel mio intimo mi fai conoscere la sapienza. Noi traduciamo così: ma tu gradisci la sincerità del mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Nel testo masoretico questo segreto, la parola è satum o besatum, e nel segreto, che cos'è questo satum? È appunto la stanza segreta, è questo intimo dell'uomo dove si svolge un dialogo fra Dio e me, che è lo stesso dialogo che si stabilisce fra un maestro e un discepolo, dove il maestro ama la sincerità del discepolo, la cerca, la desidera, come garanzia della sincerità della relazione. Il discepolo in questo spazio si incontra con il maestro che è Dio stesso, e in questa situazione la mia sincerità e la sua sapienza si incontrano. Questo è quello che dicono i profeti, è quello che dice anche l'Evangelista Giovanni al capitolo 6, al versetto 45, dice: è infatti scritto nei profeti, tutti saranno istruiti da Dio. Ognuno che ascolta e impara da mio Padre viene a me. Ma dove succede questo? Succede nella preghiera. Quello è l'unico posto dove Dio mi fa da maestro e io sono suo discepolo. E attraverso cosa? Attraverso la sua parola. Allora, lo stato di preghiera noi lo dovremmo e lo dobbiamo amare e lo dobbiamo ricercare anche con grande pazienza, ce lo dovremmo tenere geloso. È proprio la condizione in cui appunto mi trovo con Dio, con cui sono me stesso, senza finzione, e Lui mi parla, mi istruisce e mi illumina. Una condizione che deve essere sempre possibile creare nella mia vita, soprattutto quando la confusione del cuore mi chiede di farlo. Ecco, è inutile essere ipocriti davanti a Dio, no? È inutile essere ipocriti davanti a Dio. L'ipocrisia lo rende muto, perché l'ipocrita, dicono i rabbini, avvolge se stesso in una nebbia che lo rende invisibile, prima di tutto a se stesso e poi a Dio. A chi lo vogliamo dire? Signore, io sono proprio un deficiente. Almeno a Lui glielo possiamo dire. È inutile che io varo con Dio. E allora la nostra preghiera diventa la nostra, quindi semplice, povera, però è la nostra. Io credo che ognuno di noi, soprattutto quando eravamo nella formazione, in seminario, no? Abbiamo letto tante belle testimonianze della preghiera degli altri, tanti libri che parlano della preghiera, e alcuni di questi libri ci hanno innamorato, no? Io mi ricordo certi libri, li leggevamo con grande frutto anche. Però attenti, quando uno finiva di leggere quei libri diceva: io non sono capace di pregare così. L'unico risultato a volte era quello di dire: ma io queste cose qui non le saprei scrivere, e sono un poveraccio di fronte a questo. Ma dice il Cardinal Martini: certo, la mia preghiera non è una pianta gigantesca. Siamo andati tutti da San Pio. Io non penso che la mia preghiera sia la preghiera di Padre Pio. Io non sarei capace, diceva, la messa quanto tempo ci metteva? 2 ore, 3 ore. La mia preghiera non è una pianta gigantesca. Forse è soltanto una margherita o anche un filo d'erba, però è mio e non me la voglio perdere. E ritrovarlo è importante. È lì il luogo della verità, è anche il luogo della fedeltà, perché verità per la Bibbia è fedeltà. È lì dove io vengo rimesso in condizione di camminare e di camminare bene in comunione con il Signore. Ce lo dice, no? In Giovanni 4,23, nel dialogo con la Samaritana, dice: è l'ora, viene l'ora ed è adesso in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Cioè, nella preghiera Dio mi rivela che il suo disegno su di me è vero, rivela la sua fedeltà. Si potrebbe semplificare dicendo che il dono di Gesù è lo Spirito che mi rende capace di incontrare il Padre e il Figlio nella preghiera. Lo Spirito suscita la preghiera perché io non saprei nemmeno quello che devo chiedere. Viene in aiuto alla mia debolezza perché non so nemmeno quello che devo domandare. E allora, ecco, la nostra condizione spesso somiglia a quella degli apostoli sulla barca durante la tempesta nel lago. Ci sentiamo perduti e passa tanto tempo, e il tempo che passa ci vede impegnati a fare un sacco di ragionamenti. Intanto la tempesta aumenta e poi ci arrabbiamo pure, perché l'unico che ci potrebbe aiutare è Gesù, ma quello sta a dormire. E dorme proprio sul timone, non lo posso manco, sta proprio lì, da pure in piccio. E allora vedete, no, gli apostoli cominciano a riempire la barca di paura, di rimprovero, di lamento, ma non c'è nessuna parola che è preghiera, e nessuna di quelle parole sveglia il Maestro. A un certo punto dicono: Signore, salvaci. Ecco che fa lo Spirito dentro di noi, suscita il grido sincero che sveglia Dio, che ci fa parlare a Dio come a un padre, come a un Abba, come a un papà, che ci fa dire, ma sinceramente, però non per forma: Signore, salva. È la preghiera che nasce dalla consapevolezza che io sono figlio tuo e tu non puoi non salvarmi. E questa consapevolezza ti dà gioia, ti dà tranquillità, ti dà sicurezza. La stessa condizione di figli apre all'altra dimensione, quella di fratelli, così che la preghiera cristiana di per sé stessa è comunitaria. Ecco quindi che non è che ti devi andare a nascondere per pregare, tu preghi insieme con gli altri e porti te stesso così come sei. Di per se stesso gli altri che ti vedi intorno diventano fratelli. E allora siamo qui a pregare, a mettere le nostre preghiere nelle mani dei fratelli, nel prendere le loro preghiere nelle nostre mani, e noi come sacerdoti questo ce l'abbiamo come missione. Siamo qui a pregare, a rimettere la vita nelle mani di Dio, spesso con fatica, spesso mettendo nelle sue mani la fatica della vita. Ecco, un po' la preghiera è quella del pellegrino che non perde mai di vista il senso del cammino e ogni tanto se ne ricorda, e quando se ne dimentica lo chiede: Signore, ma io dove sto andando? Signore, salvami.
Buona riflessione.